Le 7.15, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Due giorni di sciopero all'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è fine alla crisi profonda di uno degli ospedali più noti in Italia, iniziata a dicembre dopo lo scandalo delle cooperative esterne. Archiviato il caso della morte in carcere a San Vittore del 18enne Youssef Barsom. Per la giudice il ragazzo non doveva stare in cella per la sua fragilità psichica, ma non si possono trovare colpe penali personali nell'amministrazione penitenziaria. Musei e mostre, oltre 3 milioni di visitatori a Milano nel 2025, presentato il report della cultura, 73 milioni investiti nel settore contro i 51 dell'anno precedente. Il meteo questa mattina è con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Buongiorno a tutti. Oggi i cieli resteranno generalmente sereni o poco nuvolosi. Caldo afoso con temperature massime verso i 33 gradi a ridosso delle Prealpi e fino a circa 37 sulla pianura in prossimità del fiume Po. Nel tardo pomeriggio e sera qualche isolato rovescio temporale possibile su Alpi e Prealpi, mentre altrove probabilmente asciutto.
Due giornate di sciopero, oggi e domani, all'ospedale San Raffaele di Milano. A solo un mese e mezzo dall'ultimo sciopero, la situazione per i lavoratori non è migliorata. Non ci sono impegni concreti da parte della proprietà dell'ospedale, né sul fronte degli stipendi, né su quello dell'organizzazione del lavoro. Lo sciopero è convocato dai sindacati CUB e USI. Margherita Napoletano lavora al San Raffaele ed è delegata per la CUB Sanità.
Tutta la nostra preoccupazione per come sta decadendo questo ospedale, l'ospedale San Raffaele, soprattutto nei confronti dell'utenza, che dovrebbe preoccupare innanzitutto chi acquista prestazioni dal gruppo San Donato e poi si ritrova con quello che è stato il disastro di dicembre. Abbiamo deciso di incrociare nuovamente le braccia e per due giorni consecutivi. È la prima volta che succede all'ospedale San Raffaele. La legge non consente di fare scioperi ad oltranza, ma la richiesta di molti lavoratori era proprio quello di bloccare tutto ad oltranza. Ci saranno chiaramente i servizi minimi garantiti, anzi il paradosso è proprio che durante gli scioperi il personale precettato nei reparti è superiore a quello che c'è quotidianamente. Noi scioperiamo proprio perché c'è una continua fuga di professionisti, perché i nostri stipendi sono fino al 30% in meno rispetto a quelli del pubblico, che già non sono stipendi che consentono agli infermieri di pagare un affitto o un mutuo a Milano. Questa emergenza deve preoccupare tutti i cittadini e soprattutto questa proprietà, che invece sembra essere sorda alle nostre richieste. Quello che stanno facendo, stanno anche smantellando tutta la parte di ricerca, che è stato un tempo l'eccellenza che caratterizzava il San Raffaele, che ha portato a tante scoperte. Abbiamo messo in luce che la loro pubblicità del 5 per 1000 si ferma esattamente al 2011. Poi sono arrivati loro e non sono state fatte più grandi scoperte scientifiche.
Morì carbonizzato in una cella del carcere di San Vittore a Milano, appena 18enne Youssef Barsom. La GIP ora ha deciso che il caso va archiviato, accogliendo così la richiesta della procura e del PM Carlos Calas. Il ragazzo, scrive la giudice, non doveva stare in cella per la sua fragilità psichica. In questo senso il sistema ha fallito, dice la giudice, ma le colpe del sistema non sono riconducibili a una mala gestione della direzione e del personale della casa circondariale. Alla richiesta di archiviazione si opponeva l'avvocato della famiglia, Fabio Ambrosio. I due unici indagati erano stati i compagni di cella, da subito però apparsi estranei alle accuse di istigazione al suicidio e devastazione della cella. Youssef Barsom morì la notte tra il 5 e il 6 settembre 2024 in un incendio nel bagno della sua cella. L'ipotesi più accreditata è che lui stesso abbia dato fuoco a un materasso. Davanti alla porta erano stati spostati una branda e un calorifero. L'autopsia ha stabilito che la morte fu causata principalmente dall'inalazione dei fumi tossici sviluppati dal rogo. Il ragazzo soffriva di disturbi psichici ed era stato fermato per un furto in un supermercato. In carcere a San Vittore non venne acquisita una perizia che attestava i problemi psichiatrici, allegata agli atti di un precedente processo al Tribunale dei Minori. E torna a dirigere il carcere di Bergamo dopo 3 mesi di ferie forzate Antonina D'Onofrio. Con la sua gestione il carcere ha raggiunto un sovraffollamento quasi del 200%, polemiche anche con il personale. Sentiamo da Bergamo Sara Agostinelli.
Avevano fatto notizia le sue dimissioni a inizio marzo, soprattutto perché chi conosce il mondo parallelo del carcere sapeva quanti problemi ha creato la sua direzione. Peccato però che non fossero dimissioni e che Antonina D'Onofrio torni ora a dirigere la casa circondariale di Bergamo. Dopo oltre oltre 3 mesi di ferie forzate, periodo durante cui è stata sostituita dalla giovane Ilenia Sant'Antonio, D'Onofrio riprenderà il 30 giugno e pare per suo stesso volere, anche se formalmente dal Ministero deve ancora giungere l'incarico ufficiale e qualcuno fra gli operatori spera in un'altra giravolta. Perché da gennaio 2024 D'Onofrio ha creato non solo tensioni ma anche un sovraffollamento mai visto prima in una struttura per 319 persone, ne sono detenute quasi 600, con i disagi che ne conseguono e allarmi lanciati da associazioni, volontari, avvocati, persino dalla sindaca Carnevali. D'Onofrio non concedeva articoli 21, il permesso per lavorare fuori di giorno, né misure alternative come domiciliari, detenzione notturna o affidamento in prova, e poi poco ascolto di educatori e polizia giudiziaria e poca interazione con l'esterno per facilitare il reinserimento di chi ha scontato la pena. Casa e borse lavoro sono fondamentali per evitare che le persone tornino a delinquere. Di segno opposto è stato invece l'interregno di Sant'Antonio. Ha saputo ascoltare i soggetti interni, spiega Fausto Gritti, presidente dell'Associazione Carcere Territorio, e creare dialogo all'esterno anche con grandi aziende. Ci auguriamo si possa proseguire in questa direzione, ma non sono in pochi a temere passi indietro.
Case pubbliche, diritti subito, a chiederlo sono i sindacati inquilini che questa mattina alle 10 si riuniranno in presidio davanti alla sede di MM in via Tommaso Pini 1. La mobilitazione nasce dall'emergenza abitativa che vivono migliaia di famiglie a Milano, tra edifici fascescenti e alloggi mai assegnati. Sentiamo Roberto Cetara del CICET Milano.
Gli inquilini vivono nei quartieri popolari del comune gestiti da MM condizioni di grave difficoltà, quindi stabili che hanno grossi problemi di infiltrazioni, ascensori che non funzionano, barriere architettoniche, in una situazione in cui ci sono anche molti alloggi sfitti, quindi la necessità anche di fare dei riatti per dare la casa a chi ne ha bisogno e dare anche uno sfogo a chi deve fare un cambio alloggio, perché negli anni le situazioni dei nuclei familiari sono cambiate, molti nuclei familiari hanno alloggi che non sono più idonei, ma di fatto i cambi alloggi sono bloccati. C'è un grosso problema di morosità che di fatto non viene gestito e c'è un problema di relazioni tra la società, gli inquilini e le organizzazioni sindacali. È sempre più complicato per gli inquilini riuscire ad avere un'interfaccia con l'azienda che si nasconde dietro il call center, e per le organizzazioni sindacali noi chiediamo che ci sia un cambio di passo, quindi che ci si istituisca un tavolo permanente con le organizzazioni sindacali che abbia come obiettivo quello di migliorare la qualità di vita degli inquilini degli alloggi comunali. In questo percorso chiaramente non escludiamo il comune, che è il padrone di casa, col quale di fatto le interlocuzioni ci sono, ma sentiamo l'esigenza di affrontare le questioni più amministrative e organizzative con MM, che hanno dei grossi problemi, delle grosse lacune.
Ieri sera Aler, l'ente regionale che gestisce le case popolari della regione, ha incontrato il comitato degli inquilini di via Lulli Porpora in zona Loreto a Milano. Al centro i traslochi forzati dovuti ai lavori di riqualificazione energetica annunciati dall'ente regionale, che costringeranno 160 famiglie a trasferirsi altrove nei prossimi mesi, ma non sono chiare tempistiche, costi, nemmeno modalità. Sentiamo Giovanna, che è una delle inquiline che vive in via Porpora da 30 anni e che ha partecipato all'incontro con l'Aler.
Abbiamo sottolineato l'esigenza dei lavori di riqualificazione del nostro quartiere, che attendiamo ormai da diversi anni, e che soprattutto non eravamo lì per fare ostruzionismo. Abbiamo sottolineato la nostra esigenza primaria, quella di rimanere all'interno del quartiere. Abbiamo sottoposto una nostra controproposta, che arriva sicuramente da studi da noi effettuati, da un censimento che ci dà l'esatta visione di quelli che sono gli alloggi attualmente disponibili in quartiere, e che ci permette di richiedere fermamente la mobilità interna. Ci siamo aggiornati ad un nuovo tavolo, abbiamo chiesto formalmente e fermamente soprattutto un protocollo d'intesa.
L'assessore alla cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, ha presentato il primo report annuale della cultura, uno strumento per raccontare alla cittadinanza il lavoro e i progetti dell'amministrazione civica nel settore. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Sarà che ci avviciniamo alla scadenza del mandato, ma l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi ha voluto illustrare bilanci e progetti in un report cultura. Ha sciorinato cifre, investimenti, dai 51 milioni del 2023 si è passati ai 73 milioni del 25. 2 milioni 700 mila i visitatori. Agli spazi espositivi, 29 biblioteche, 4 depositi museali, 22 teatri e il parco d'arte a City Life. Maggiori investimenti anche grazie ai fondi del PNRR. Inaugurato il CASVA alla fine del 2025 al QT8 con 44 archivi di architetti e designer, fondi e strutture per lo spettacolo dal vivo, per le performance e per le varie Art Week, Piano City, Book City e via dicendo. E poi i cantieri aperti, tra poco quello al Museo del Novecento, il secondo arengario, la BEIC, il Museo della Resistenza, le biblioteche di Lorenteggio e Sant'Ambrogio. Insomma, l'assessore è soddisfatto.
Sì, diciamo che la cultura in città sta bene, nel senso che stanno bene i musei, che crescono i luoghi della cultura, che cresce l'investimento in cultura e quindi questo ovviamente si traduce in una maggiore attenzione ai luoghi e ai servizi che l'amministrazione restituisce alla città. Abbiamo detto che non sono solo luoghi dell'amministrazione comunale, sono luoghi dove però in cui spesso l'amministrazione ha agito in maniera determinante per riqualificarli e per rimetterli al centro della geografia urbana. Questo è quello che esce dal annual report del 2025.
Le 7:26 minuti è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano questa sera alle 19:45.
Radio Popolare.